a casa, quindi diciamo stare lì insieme alla famiglia, condividere il loro dolore. Adesso invece si ha paura pure di portare i bambini al cimitero. Sbagliatissimo, perché tutto ciò che tu eviti a tuo figlio in realtà diventa una paura immotivata. Come mai non mi porta al cimitero? Cosa ci sarà mai al cimitero? Perché quando va al funerale la mamma non mi fa andare con lei? Oddio, chissà cosa accade al funerale. I bambini devono essere abituati a ciò che accade in questa vita. È chiaro che non li dobbiamo scioccare. Non porterei mai un bambino molto piccolo a casa di una persona che soffre, che sta male, perché potrebbe non capire. Come non lo porterei neanche a vedere un defunto, una salma, perché c'è tempo per tutto.
Ecco, però credo, a trovare il nonno.
Ma ad andare a trovare il nonno che è sofferente e che comunque diciamo rappresenta per lui un legame affettivo. Poi dico, non è che tutti muoiono nelle sofferenze, c'è anche che insomma poi invecchia, sta male, ha i normali acciacchi dell'età, e quindi bisogna continuare a farli frequentare i bambini, i nonni, le persone anziane fino all'ultimo istante, non si scioccano affatto, anzi sono tutti ricordi che poi
dunque
custodiranno.
Portati i vostri bambini al cimitero.
E poi al cimitero, ma perché, cosa ci sarà mai al cimitero? Portare dei fiori a un defunto, a tutte quelle persone non sempre anziane, anche giovani che ci hanno lasciato, no? È un modo anche per trasmettere un valore importante ai bambini, ossia che chi non è più qua con noi comunque continua a vivere nei nostri ricordi e dobbiamo rispettarlo. E quindi è un gesto importante quello di andare al cimitero. Abituiamo i bambini, perché un domani avremo, diciamola questa cosa, avremo cimiteri senza fiori. Cioè, finita la generazione che ancora porta rispetto ai defunti, nessuno si ricorderà che andare a trovare un defunto al cimitero è un valore.
Anche perché è una cosa importante avvicinarsi alla persona cara. Se si potesse non morire.
Ah, vedi, ma tu azzecchi proprio le canzoni. È una canzone bellissima che è legata anche a un film meraviglioso.
E dopo preparatevi, allacciate le cinture di sicurezza perché c'è un super ospite.
Ok.
Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose.
Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure, mentre di fuori inizia il temporale. Se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare, cominceremmo a domandarci un po' più spesso se nel mondo sono loro le persone. Se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevole che non si smette mai di respirare, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse. sentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paura. Temporale.
Che emozione, Francesco, una canzone bellissima.
Mamma mia, vedere le stelle quando c'è il sole.
Vedere le stelle, soprattutto nascere di nuovo per riavere di nuovo un padre e una madre. Ognuno di noi che ha vissuto determinate situazioni sa che questo sarebbe un sogno meraviglioso, ma che non si può realizzare.
Ma non sei curiosa di sapere chi è il super ospite della quarta e ultima parte di Momenti in Radio di oggi?
Curiosissima.
Ma chi sarà?
Chi sarà?
Il nostro direttore Orazio Nania, benvenuto, come stai? Come stai?
Buongiorno. Buongiorno. Ai nostri ascoltatori, agli ospiti in studio, io sempre bene, a gonfie vele.
Allora, pro Halloween o Halloween o contro Halloween?
Ma io non vedo difficoltà, io dirò che la prima volta che ho incrociato Halloween è stato in occasione di una maratona di New York dove partecipai ormai nello secolo scorso e fu curioso appunto, allora eravamo ospiti di una famiglia italiana che viveva nel Queens, una bella zona di villette tutte costruite in legno, dove praticamente c'era questa atmosfera da Halloween, ma molto festosa, e dove i bambini soprattutto con questo cesto a forma di zucca giravano bussando alle porte di queste villette, venivano praticamente come si dice, accolti benevolmente dai padroni di casa e ricevevano non solo caramelle, dolcini e via dicendo, ma mia figlia, che allora aveva pochissimi anni, è tornata a casa con un centinaio di dollari dentro la zucca.
Addirittura?
Sì, regalo.
Ma è festa nazionale in America il 31 ottobre?
No, non penso sia festa nazionale, ma è una festa molto sentita e comunque goliardica, perché per le strade, un po' come a carnevale, vanno in giro vestiti naturalmente nelle forme consone alla festa stessa. La sera c'è in tutte le famiglie si organizza una festa, io ricordo che alla festa in cui ho partecipato io erano vestiti quasi tutti, perché erano dei fan di Guerre Stellari, dunque erano tutti vestiti con i costumi dei personaggi di Guerre Stellari e appesi alle pareti.
Dunque non si vestono soltanto da streghette.
Ma infatti, è molto più variegata.
No, lì è praticamente...
E lei si è vestito? Lei si è vestito?
Io praticamente mi sono fatto prestare una mi ricordo una, come si dice, come si può dire,
una minigonna,
una tunica,
un grembiule, una cosa, una, adesso il termine tecnico non me lo ricordo,
sì?
Da falegname.
Ah, ho capito. Una tuta da falegname.
Una tuta, chiamiamola così, abbottonata davanti, di un colore impressionante, e praticamente io misuravo durante la festa i partecipanti, perché preparavo praticamente le misure per la fabbricazione delle bare. Okay. E la cosa è stata molto attraente in America, perché forse era originale, non si aspettavano un beccamorto in una festa, diciamo, di Star Wars.
Ma lo sai che nel carnevale di Santa Lucia, sì? C'erano alcune persone che, perché sai, abbiamo le lape in tema, che facevano proprio questo discorso qua del beccamorto, e mi hanno misurato. È stata una cosa che mi ha inquietato.
Ho capito. Ma la bara costa secondo la lunghezza del morto?
Ma lì in America, ecco, non c'è...
No, è una domanda seria questa, Donatella.
No, credo che siano standard.
Io spero che non vada a peso, perché mi un po' anche per facilitare il trasporto, un po' anche per...
Ma ormai hanno le ruote, sono super attrezzati ormai, guarda.
Va appeso e la famiglia poi, anche lei va a rotelle.
Arriva una domanda per Donatella, poi se vuole direttore può rispondere. Quali sono le differenze tra l'approccio al delicato tema della morte di ieri e quello di oggi? Lui è Luca di Milazzo. Perché la morte è cambiata?
No, la morte non ci fa belle, come dice il film, la morte sicuramente è sempre quella, però l'approccio è cambiato. Come dicevamo prima, fino al secolo scorso si era molto più abituati a, diciamo, a vivere questo momento della vita con tutti i familiari, compresi i bambini. Adesso invece l'educazione anche alla morte, no? È una sorta di grande assente nella nostra quotidianità, nel senso che si cerca sempre di sviare il pensiero da questo, dalla fine. E il vero problema è che i nostri bambini, che vengono tenuti a distanza dalle situazioni luttuose, addirittura vengono, come dicevamo prima, pure allontanati da situazioni tipo andare al cimitero, eccetera, non riescono a comprendere anche, no, questo argomento in maniera precisa, e si instaurano tutta una serie di paure immotivate. Quindi, mentre prima era normale, come dicevamo, vivere questo momento insieme alla famiglia, non si andava a nascondere la sofferenza, il dolore per la perdita di un proprio caro perché il bambino ti vedeva. Era normale, dico, anche Camilla di stesso ha parlato di questo aspetto relativo alla morte, a come veniva gestito un tempo rispetto ad adesso. Adesso invece...
Una volta erano tutti in lutto, tutti neri.
Certamente sì, c'era anche questo aspetto, però adesso è proprio il pensiero che noi cerchiamo di allontanare. Tutto ciò che è nero, che è buio, che non è allegro, è qualcosa che viene allontanato dalla nostra mente, tranne chi lo spettacolarizza. Pensiamo a coloro i quali parlano molto di situazioni loro luttuose sui social, per esempio.
Adesso l'altro giorno, ecco, ho visto per esempio un familiare che ha messo il morto proprio su Facebook dicendo: è venuto a mancare il mio...
La foto della persona morta.
La foto della,
ecco,
persona.
Lì sono un po'...
Ma un retaggio antico, però, anche
sì,
antichi.
Ma avete paura della morte? A proposito, pedagogista e direttore. La pedagogista ride.
Paura, sì.
Il direttore
paura
tocca.
Della morte, allora, diciamo che avendo studiato troppo, ormai so che è un punto fermo. E la vita è un contratto senza data di scadenza, dunque può essere domani, dopodomani, può essere tra 100 anni, dunque bisogna forse evitare di pensarci troppo, vivere alla giornata, soprattutto un certo, dopo aver raggiunto una certa età bisogna davvero sopravvivere, ma bisogna anche farlo in allegria, perché sennò si rischiano delle malattie anche importanti,
tipo la depressione.
Comunque, la depressione sono malattie che comunque non ti fanno vivere bene, siccome la vita va goduta fino in fondo, le cose sono due: uno, prenderne atto che comunque andrai via da questa terra, c'è chi spera in un prossimo futuro, in una reincarnazione, speriamo che non diventi una gallina comunque, perché non faccio grande affare, anche perché farei la fine del pollo, dunque arrostito in breve tempo, dunque se me devo reincarnare speriamo in qualche cosa di più longevo. Ecco.
Tipo? Un albero secolare,
la carpa dura 80 anni, dunque un pesce, ma anche lì c'è il pericolo di essere pescati. Magari mi piacerebbe nascere donna, così faccio anche l'esperienza contraria, non lo so.
Però è una cosa interessante.
un qualche cosa, ecco, non di non troppo pericoloso.
Ma esperienza contraria in che senso, direttore? In che senso l'esperienza contraria?
Vivere da donna, io adesso vivo da grande maschio perché ho mantenuto la mia fede, che ne dica qualcuno, io continuo a mettere i pantaloni e a rispettare tutti, però onestamente preferisco interagire con l'altro sesso come natura comanda, anche se qualcuno dice che la natura ormai non esiste più, dunque non esiste il maschio, non esiste la femmina, bene, io sarò l'ultimo dei moicani, l'ultimo maschio rimasto convinto e che praticamente difenderà tutti i pertugi difendibili fino alla morte. Vedete la come volete, razzista, omofobo, chiamatemi come volete, ma io maschio sono, rispetto tutti e maschio voglio.
Bella questa
volete.
Definizione, grande maschio, tipo
sì,
il
sì, sì.
Ti sembra un vino, la maschera.
Sì.
La volta si diceva il grande merlo, ma è meglio il grande maschio.
Ho capito. Arriva un'altra domanda, siamo anche quasi in chiusura, così non mi hai risposto se hai paura della morte, Donatella, però. Il direttore ha risposto.
Ti posso rispondere brevemente? No, non ho paura della morte, ho paura più che altro magari di stare male. Cioè spero che sia un momento indolore questo passaggio, come diceva il direttore, che è naturale, non si può evitare. Io credo un po' che ognuno di noi sia un po' come diceva Camilleri, che alla nascita ci danno un bigliettino invisibile dove c'è scritto un po' tutto, quello che passeremo, disgrazie, successi,
il contratto
anche la data.
Che parlava il direttore.
Sì, anche la data. Solo che questa data è invisibile, noi non riusciamo a vederla e meno male, dico, e sono dell'idea che proprio perché sappiamo che la vita ha un fine dobbiamo godercela ogni istante
fine.
E non rimandare troppo, soprattutto le cose che vogliamo fare, perché non sappiamo quanto tempo abbiamo a disposizione.
Ma quanto tempo
ma poi
ancora?
Bisogna anche ragionare sul fatto che oggi davvero se si pensa che la morte potrebbe essere uno spauracchio, dunque un qualcosa così imponderabile, di imprevisto, perché si può morire di qualsiasi natura ormai, visti i pericoli che ci sono
sì.
in giro. I dati dicono che si muore molto di più nell'ambiente domestico per incidente stradale che non per malattie.
Sì. All'interno delle mura domestiche.
Passano sempre sotto silenzio. Ma ci fanno comprendere come spesso e volentieri noi la morte ce l'andiamo a cercare proprio per comportamenti che non sono assolutamente preventivi e di difesa della propria persona. Spesso e volentieri queste morti violente sono generate.
Lei questo rischio non ce l'ha di morire all'interno delle mura domestiche, direttore?
È sempre fuori.
Ci sono addirittura un numero elevato di persone che precipitano mentre lavano i vetri o che cadono dalle scale mentre fanno le pulizie, che battono la testa negli spigoli più impensati, che prendono la scossa, cioè, di tutto di più. Purtroppo il dato è un dato vero, un dato che viene comunque annualmente viene dichiarato su base Istat e i luoghi meno sicuri che l'uomo vive sono proprio quelli domestici.
Aspetti direttore, c'è una domanda e poi facciamo la grande chiusura. Come comportarsi di fronte alle domande dei bambini sulla morte? E questo, Donatella,
è, questo, sì.
è una domanda per te.
Sono delle domande a volte spiazzanti.
Elvira di Olivarella.
Ecco, sono delle domande spiazzanti a cui a volte non abbiamo una risposta da dare, e quello che io consiglio è questo: quando non abbiamo una risposta da dare ai bambini, dobbiamo essere sinceri, ammettendo che per alcune cose nella vita non c'è risposta. Ecco, non è mostrarsi deboli agli occhi dei bambini, è mostrarsi sinceri. Se ci dovessero chiedere ma dopo la morte cosa c'è, chiaramente se siamo credenti possiamo rispondere con una risposta inerente al nostro credo religioso, ma chi ha delle convinzioni diverse, dire semplicemente non lo sappiamo perché è un mistero su cui si interrogano gli uomini da sempre, non è una risposta sbagliata. Ammettere con i nostri figli che ci sono degli interrogativi a cui l'uomo ancora non sa dare risposta. Certamente evitiamo di dare delle risposte invece che possono confondere o impaurire il bambino. Per esempio, non paragoniamo la morte al sonno per poi generare nel bambino delle paure ad addormentarsi, oppure è uno spirito che veglia e allora il bambino potrebbe avere paura anche di stare a casa propria tranquillamente, perché dobbiamo capire che i bambini spesso elaborano le informazioni che noi diamo anche in maniera diciamo macroscopica, ingigantendo certi aspetti. Quindi cerchiamo di essere sinceri, semplici nelle nostre risposte, ammettendo appunto che di fronte a certi interrogativi non ci sono delle soluzioni, ecco, delle formule precise.
E siamo in chiusura della nostra puntata. Direttore, come la vogliamo chiudere? Stabilendo la data del contratto, quando scade?
Io mi godo giornata per giornata, ho già deciso da parecchio tempo di vedere non al di là del mio naso, dunque faccio progetti che posso realizzare, comunque spero di realizzare da qui a breve, poi quel che verrà lo snoccioliamo giorno per giorno. Volevo aggiungere sulla questione dei bambini. Oggi i ragazzi, allora, i bambini spesso non comprendono e giustamente non devono essere impauriti, devono capire che è un qualche cosa di naturale, e questo praticamente oggi viene, quella spiegazione che noi diamo a loro viene anche agevolata dai diversi messaggi che ricevono anche attraverso i cartoni animati, comunque i film per ragazzi, dove adesso si comincia a vedere anche la possibilità che si può comunque morire. E gli adolescenti sono i più deboli, sono quelli che praticamente soffrono e non accettano le malattie o comunque le dipartite premature, tanto che il cinema americano da tempo sta imbastendo tutta una serie di storie con malattie adolescenziali, e dunque la elaborazione del dolore, soprattutto la dipartita di un amico, di una persona molto cara. E questo, guardate, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico, soprattutto nelle persone molto più giovani. Io vado spesso con i miei figli a vedere questi film e vi posso assicurare che piangono tutti, il che è salutare. Questo riporta un po' con i piedi per terra, perché i giovani hanno bisogno di capire che questa vita è preziosa, perché i giovani oggi, ultimissima moda, quella di mettersi sui binari o sulle strade ed evitare all'ultimo momento l'investimento, cioè la dice lunga su come queste persone, questi ragazzi stanno vivendo oggi la loro vita, cioè uno spregio proprio all'esistenza che davvero non si riesce a comprendere.
Direttore, purtroppo dobbiamo chiudere,
l'argomento è molto bello,
lo dobbiamo riprendere,
è un'attualità incredibilmente pregnante.
Ok, io la ringrazio, buona settimana, buona festa di Aulin. Mi raccomando,
ma Aulin che c'entra? Non ho capito.
Perché ieri mi hanno chiamato e volevano sapere se ero io l'organizzatore della festa di Aulin, della corrida di Aulin.
Io organizzo il Moment Doll.
Grazie al direttore di Radio Milazzo Razionania, grazie a Donatella, e ricordatevi sempre, io voglio chiudere con questa frase: la vita è una grande e lunga storia
meravigliosa d'amore.
Ciao a tutti, stasera replica alle 20, domani ancora diretta qui su Radio Milazzo con Momenti in Radio alle ore 11. Ciao a tutti,
ciao.
Già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.